Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, puntata in cui parleremo esclusivamente di un argomento, ovvero il coronavirus, il Covid-19, non perché ci siano poi novità particolari, ma perché ho trovato un po' di articoli che secondo me vi interessano, in cui si affronta la questione da punti di vista un po' diversi, un po' più particolari, e si vanno a notare alcuni aspetti che magari sono meno noti dell'epidemia che sta tenendo banco su tutti i giornali del mondo. E prima di cominciare, comunque, come sempre, vi ricordo che se avete notizie, commenti, feedback, qualsiasi cosa potete scrivere nei commenti di questo video e che sulla pagina Rassegna Stampa Italia che Cambia trovate tutti i link degli articoli di cui parlo, nonché questo format in versione podcast. Va bene, cominciamo. Dicevamo appunto che il tema del coronavirus sta dominando tutte le homepage, le prime pagine dei giornali praticamente di tutto il mondo. E da una parte è anche comprensibile, nel senso come sono comprensibili anche le misure di sicurezza che sono state prese, perché è probabilmente una delle più grandi epidemie dell'epoca contemporanea, quindi ha senso avere queste precauzioni. Dall'altra parte però il fatto che i media ne parlino continuamente con toni spesso allarmistici causa una dispercezione, cioè una percezione completamente distorta della realtà. E qualche sera fa, mentre mi appisolavo sul divano davanti alla televisione, come ogni buon anziano che si rispetti, ho intercettato questo programma, questa trasmissione di cui in realtà mi sfugge anche il nome adesso, che parlava del virus in termini quasi apocalittici. Insomma, non lo so, non voglio minimizzare, però è probabile che il coronavirus, perlomeno qua da noi, alla fine farà meno vittime, non lo so, dei vasi che cadono dai balconi? Cioè, siamo attorno a quell'ordine di grandezza, probabilmente. Però ho il sospetto, d'altra parte, che invece avrà ripercussioni più importanti su altri aspetti. Ma comunque andiamo con ordine. Partiamo da un po' di dati, perché ieri il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie della Cina ha pubblicato lo studio più completo che sia apparso fin qui sulla malattia. E cosa dice questo studio? Ci dice che fino ad ora circa l'81% dei casi ha presentato una forma di malattia piuttosto lieve, quindi in 8 persone su 10 il coronavirus comporta sintomi moderati e mette soprattutto a rischio le persone più anziane o che avevano già condizioni cliniche precedenti particolari. Il tasso di letalità è ancora abbastanza difficile da definire perché nella provincia di Hubei sembrerebbe attestarsi attorno al 3%, non si sa ancora esattamente. Nel resto della Cina in realtà è molto più basso, circa lo 0,4%, quindi non si capisce se c'è un. Se magari non sono stati conteggiati alcuni contagi o. Però ecco, c'è questa differenza nel tasso di letalità. Sembra sempre dallo studio che il picco dei nuovi casi si sia registrato fra il 23 e il 26 gennaio, con un progressivo rallentamento nei giorni seguenti e fino all'11 febbraio, che è l'ultima data in cui poi sono stati raccolti i dati con cui è stato realizzato lo studio. In tutto ciò, però, è bene ricordare che il centro che ha realizzato lo studio è un'agenzia governativa cinese, quindi i dati e le valutazioni che fa vanno presi per quello che sono, cioè può anche darsi, anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ritenuto abbastanza affidabili i dati pubblicati, però può anche darsi che non lo siano poi del tutto. Però dicevamo, a parte questa che è la parte più sanitaria, che il virus potrebbe avere conseguenze ben peggiori su altri campi. Innanzitutto, per adesso sta mostrando al mondo non che ce ne fosse bisogno, però il doppio volto del governo cinese, che da una parte riesce a fare cose con una velocità che una democrazia occidentale non sarebbe mai in grado di avere, tipo isolare intere città con milioni di abitanti, impedire alle persone di uscire di casa e quindi creare delle barriere alla propagazione del virus. Dall'altra però mostra anche il suo volto proprio autoritario, che ad esempio mette a tacere le voci scomode, che applica una forte censura sui social, su tutte le informazioni che riguardano il virus e tratta in maniera piuttosto brutale, ad esempio, e inumana le persone infette o anche presunte tali. In questi giorni ha fatto scalpore la morte di Li Wenliang, che sarebbe il medico che per primo aveva individuato la presenza di questo nuovo virus a inizio dicembre e che era stato messo a tacere e che poi è morto a soli 24 anni, vittima proprio della stessa malattia. E la sua morte ha fatto crescere in realtà in Cina molto le proteste e le richieste da parte della cittadinanza di una maggiore libertà d'espressione. Proteste che però fin qui non sono state minimamente ascoltate, tant'è che ieri due personaggi pubblici abbastanza importanti sono stati messi a tacere in maniera piuttosto perentoria dal governo. Il primo è un ex professore universitario di Pechino che aveva già perso il posto di lavoro l'anno scorso per aver pubblicato un saggio un po' fuori dal coro e che si è ripetuto dopo la morte del medico ed è stato messo sotto sorveglianza. E questa cosa è stata dichiarata pubblicamente anche come monito per chi volesse fare cose simili. Il secondo è un giurista molto famoso che è appena uscito di prigione dopo una condanna a 4 anni per attivismo e è stato nuovamente arrestato nel fine settimana perché ha pubblicato una lettera aperta a Xi Jinping, il presidente cinese, in cui lo invita a dimettersi a causa dei suoi errori. Scrive che non avete permesso che la verità si diffondesse e l'epidemia è diventata un disastro nazionale e quindi lo accusa di fatto di essere responsabile della diffusione dell'epidemia. E ovviamente questa cosa ha avuto delle conseguenze. Quindi questo, cioè l'autoritarismo del governo cinese e anche le differenze nel gestire questa situazione rispetto a quella che potrebbe essere una democrazia occidentale è un aspetto sicuramente interessante che il coronavirus ci sta mostrando. Un'altra possibile emergenza causata dal virus riguarda invece l'economia, ne avevamo già accennato qualche giorno fa, però la Cina è praticamente ferma in molte delle sue regioni e ieri Apple ha annunciato che produrrà meno iPhone, che è il suo prodotto principale, e quindi ha rivisto al ribasso le previsioni sui futuri ricavi proprio a causa della crisi sanitaria che ha causato un forte rallentamento nella produzione. E tra l'altro è piuttosto curioso che un'azienda annunci una cosa del genere pubblicamente in un momento in cui non era previsto nessun annuncio del genere, ma per una Apple che ha annunciato questa cosa ci sono migliaia di aziende cinesi e aziende mondiali che hanno delocalizzato in Cina la propria produzione che stanno accusando il colpo. E la domanda adesso inizia a farsi un po' pressante, cioè per quanto potrà reggere questa situazione prima che si inneschi una grossa, forse enorme crisi finanziaria? Questo sicuramente è un punto da tenere presente. E poi c'è il virus della paura, che spesso si tramuta in episodi di intolleranza e di razzismo. Ieri sono rimasto abbastanza colpito aprendo la pagina di Al Jazeera e trovando che c'era il primo articolo in evidenza sul sito di Al Jazeera che riguardava proprio gli episodi di xenofobia legati al coronavirus in Italia. Era un articolo molto lungo in cui c'era la comunità cinese, alcuni esponenti della comunità cinese in Italia che lamentavano il moltiplicarsi di questi episodi di intolleranza, di razzismo, con ad esempio turisti che vengono insultati e invitati ad andarsene pubblicamente e così via. E questo per l'appunto è quello che fa la paura. È quasi sempre la paura il sentimento che sta dietro a quello che chiamiamo razzismo. Più abbiamo paura, più il nostro cervello bypassa la parte razionale e si affida agli input che gli arrivano dall'amigdala, che sono input istintuali, quindi attacca, fuggi e non se ne scappa, nel senso che si possono fare tutte le campagne contro il razzismo del mondo, ma finché avremo paura saremo portati fondamentalmente a fare gruppo con le persone più vicine e più simili a noi e a prendercela con le persone diverse, con un nemico comune, ad esempio. E di cosa abbiamo paura in genere? In genere abbiamo paura di quello che non sappiamo. C'è un esperimento veramente curioso in cui si chiedeva a delle persone se preferivano ricevere una punizione corporale tutti i giorni a una determinata ora oppure essere puniti a volte sì e a volte no, però senza saperlo prima. E sapete cosa sceglieva la quasi totalità dei partecipanti? La prima opzione. Quindi è meglio sapere con certezza di essere puniti che vivere nell'incertezza. Quindi ecco, se avete dubbi, se non sapete alcune cose e se queste cose vi fanno paura, Il primo consiglio è informatevi, cercate informazioni di qualità. Noi con questo format cerchiamo di fornirvene alcune. Andatevi a vedere ad esempio lo speciale sulla salute che ha realizzato proprio sul tema coronavirus la mia collega Annalisa Iannone, che ne sa molto più di me. E poi se alcune di queste informazioni comunque vi fanno paura, trovate qualcuno di vicino a voi con cui condividere le vostre emozioni. Magari provate a fare un esercizio di ascolto profondo, perché è una cosa molto potente, fidatevi. E va bene, io anche per oggi direi che mi posso salutare qua. Vi ricordo, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Nome di Assegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. E vi ricordo anche con la tosse che chi si rassegna è perduto. Ciao.